Ben ritrovati a un nuovo Caffè Militante e grazie ancora a tutto, a tutte e a tutti per gli ascolti. E come sempre, se ti piace questo progetto, non fai nient'altro che supportarlo attraverso Patreon. Trovi il link in descrizione. Oh yeah! Oggi parliamo di un tema abbastanza attuale, anzi super attuale. Ovvero sia il linguaggio. Ne abbiamo già parlato per esempio con la Shva nella puntata numero 1, ne abbiamo parlato ultimamente nella puntata precedente con il linguaggio inclusivo. E Ale, cos'è che deve succedere in questo periodo? Tipo, ok la Shva, ok il linguaggio inclusivo, parliamone.
No!
Si ritorna all'italiano. Italianizzazione della lingua. Una cosa d'avanguardia. Proviamo a raccontare un po' la sua storia, un po' da dove arriva e perché c'è questo principio ancora attuale di questa cosa molto molto vetusta. Via, ci proviamo. Ma torna attuale quando arriva la proposta di Fratelli d'Italia, partito attualmente al governo, che prevede multe per chi usa parole inglesi nella pubblica amministrazione. La proposta di legge a prima firma di Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, evidenzia come dal 2000 ad oggi il numero delle parole inglesi confluite nella lingua italiana scritta sia aumentato del 733%. Boh! Devo dire che in questi anni l'uso delle percentuali è molto molto strano, anche perché si fa riferimento a 800.000 parole in lingua italiana contro quasi 9.000 scarsi anglicismi, tipo fonte della Treccani. Quindi in realtà questo 733%, boh, fa riferimento a che base numerica? Quale? E la proposta di legge prevede, in sintesi, ci provo, l'utilizzo obbligatorio della lingua italiana per la fruizione di beni e dei servizi. L'imposizione di trasmettere qualsiasi comunicazione pubblica in italiano. Obbligo di utilizzare strumenti di traduzione e interpreti per ogni manifestazione o conferenza che si svolga sul territorio del paese. Divieto di utilizzare sigle o denominazioni straniere per ruoli in azienda o a meno che non possano essere tradotte. Utilizzo della lingua italiana nei contratti di lavoro. A scuola e nell'università previsti corsi in lingua straniera solo se giustificati dalla presenza di studenti stranieri.
Ce l'ho fatta.
E se tu non rispetti tutto ciò, ci sarebbero sanzioni amministrative da 5.000 a 10.000 euro. Al netto del fatto che anche l'Accademia della Crusca, che ho impallinato recentemente proprio sul linguaggio inclusivo, ha detto: ma cosa state dicendo, che senso ha? Questa storia dell'italianizzazione della lingua ha radici molto molto antiche che riguardano un periodo storico ahimè molto famoso in questo paese, ovvero sia quello del regime fascista. Nel 1923 il regime intraprese una politica di italianizzazione forzata della lingua, soprattutto all'inizio nei confronti della comunità slovena a Gorizia, Trieste, Pola e Zara, ma poi venne velocemente estesa e espansa in tutta la penisola, anche contro termini dialettali, eccetera, eccetera, eccetera. I primi a subire l'onda d'urto di questa italianizzazione della lingua furono i giornali attraverso la censura, per esempio il caso del giornale tirolese Der Tiroler, ma non soltanto lui, ovviamente anche giornali, eccetera, diciamo non così localizzati, ok, o localizzanti, gli venne imposto il divieto di utilizzo di qualsiasi termine anglofono o che non fosse comunque rappresentativo della lingua italiana. E all'interno di questa rigidissima censura, anche molto molto goffa, poi lo vedremo nel podcast, spiccano nomi come Gabriele D'Annunzio e Giovanni Gentile, quest'ultimo direttore scientifico della prima edizione, fascista ovviamente, dell'Enciclopedia Italiana nel 1925. Ma prima di parlare di termini anche veramente goffi e assurdi, un altro colpo grosso fatto dall'italianizzazione della lingua dal regime fascista fu contro i cognomi. E qua chiedo subito scusa perché la mia pronuncia farà schifo. Vodopivec divenne Bevilacqua, Rusovic divenne Russo, Krizman divenne Krismani, Stokavac divenne Fossati, cioè boh, cose del genere. Ma anche cognomi come Monego, Costa, Dalla Fossa, Fossari, Dalla Messa, Campacci sono tutti cognomi italianizzati di origine in realtà Trentino Alto Adige, Svizzera, insomma lì in quella zona. Ma qui entriamo nel ridicolo. Anche i personaggi storici tendenzialmente furono italianizzati, ma in maniera veramente incredibile. E secondo me la medaglia di questa goffaggine veramente incredibile la vince Louis Armstrong, che divenne italianizzato nell'improbabilissimo Luigi Braccioforte. Oppure Mary Stuart divenne in Maria Stuarda. Maria Stuarda, ok? Senza pensare a George Washington o a Carlo Marx. Ale. Ma anche lo sport subì questa italianizzazione, ma anche perché poi lo sport nel regime fascista era qualcosa che tipo esaltava l'uomo fascista incredibile, muscoloso, wow, stupendo. Quindi per esempio l'hockey divenne in una incredibile, boh, non si capisce cosa, ok, palla rotelle o disco su ghiaccio o addirittura hockey, però con la O-C-H-E-I, boh, basket viene italianizzato in palla canestro, questo già ancora in utilizzo, in realtà è rugby in palla ovale, semplicemente palla ovale, va bene così. Ma anche termini come bookmaker, divenne allibratore, ancora adesso utilizzato in realtà, dribbling, scarto, addirittura scavalco, scavalco. Anche le squadre di calcio dovettero cambiare nome perché molte società si chiamavano football club per vari motivi e per varie origini, per esempio... Facciamo un esempio, l'Internazionale, o meglio sia anche conosciuta come squadra semplicemente Inter, si trasformò in Ambrosiana. Il Milan invece divenne nel 1939 Associazione Calcio Milano, mentre il Genoa, squadra più antica d'Italia, fondata da inglesi, vide il proprio nome cambiare in Genova 1893, Circolo del Calcio. Circolo, ale. Ma attenzione, 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 anche il lei, la pratica di dare del lei, venne sostituita dal voi. Per due cose incredibili, anzi tre. La prima, che secondo loro il voi era di origine romanica, a lei ancora l'esaltazione di sto impero romano. Punto due, perché era considerato straniero, boh, e addirittura femminio. Siccome era femminio, lei non va bene, tant'è che a Torino venne addirittura organizzata una mostra anti lei, cioè proprio una vera e propria mostra dove si esponevano, non so, caricature, vignette, disegni di questo tipo, che riducevano insomma questo pronome, questa forma verbale eccetera, come un bubbone da estirpare, come veramente un bandito della lingua, come qualcosa che era tossico, era veleno per l'italianizzazione, la glorificazione della lingua italiana.
E qui entriamo poi nell'altra forma di italianizzazione, ovvero sia quella della cucina, perché, o del, diciamo, del food and beverage, insomma, perché nella cultura italiana è sicuramente la gastronomia centralissima, ok? Ed è un fenomeno che interessa tantissimo il regime, perché esso si basa molto sulla produzione di quelle che sono le esaltazioni dei prodotti locali o dei prodotti comunque italiani. E una delle storie più simpatiche e strane è quella del 1925 a Torino, quando Gabriele D'Annunzio, al posto di indicare il sandwich, d'accordo, crea questo nuovo termine che è il tramezzino, ovvero sia diminutivo di tramezzo, perché è un momento tra la colazione e il pranzo, quindi insomma sta lì in mezzo, è un tramezzo, è una roba del genere. Sempre lo stesso D'Annunzio, lanciato ormai in questa sua grande missione eccetera, conia anche il termine arzente per indicare qualsiasi distillato di vinaccia, qualsiasi, cioè non è importante purché abbia un'alta gradazione alcolica, ma nel senso, boh, a caso, arzente, mi dia un arzente. E poi arriviamo nella famosa e classica, e penso anche molto pop, bevanda arlecchina. Mi faccio una bevanda arlecchina al gin e alla tonica.
Ma no, ma è un gin tonic.
E poi si comincia con brioche, diventa brioscia, carré diventa lombata, champagne diventa champagna, croissant, cornetto, questo ancora in uso, dessert, fin di pasto, krafen, bombola, goulash, spezzatino all'ungherese, il menù diventa lista, il toast, pantosto, il whisky o cose di questo genere, acquavite. Ma non solo, ciclostile diventa ciclostilo, dancing, sala da danze, l'embargo, il divieto o anche il fermo, l'extra strong, usato in uso, diciamo, cartario, ok, extra forte, il film, la pellicola, l'hangar, l'avio rimessa, l'hotel, l'albergo, lo stop, il termine stop, alt.
Camminando verso una sala da danze a fianco all'avio rimessa, mi fermai ad una tavola calda ordinando una bevanda arlecchina con un pantosto. Ma vi rendete conto? Cioè qua si sta tornando indietro, non è che si sta andando in avanti, ma c'è un ma che non preoccupa il sottoscritto e penso anche tanti di voi. L'italianizzazione adesso descritta in un periodo storico contestualizzato agli inizi del Novecento, d'accordo? Porta con sé una mancanza di tecniche di comunicazione che ora nel 2023 sono estremamente ampie, estremamente condivise, tipo l'internet per esempio, anche perché la recente proposta di istituire un istituto, un liceo per il Made in Italy, proprio notizia di pochi giorni fa, nella quale all'interno della proposta si va a abbassare le ore di studio delle lingue straniere per darle verso l'informatica, boh, cioè, prego, pronto, e ve lo sta dicendo un informatico, d'accordo? Cioè, diciamo, l'informatica è basata sulla lingua inglese, cioè, non è che uno... Ma cosa si fa, scusa? E quindi le terminologie adesso in uso comune, ad esempio nelle nuove generazioni, comunque si portano dietro non un'espansione dell'inglese come sostituzione della lingua, ma in realtà come stessa integrazione
un'accumulazione di terminologie che risulterebbero molto molto complesse sia nel dialogo parlato sia nel dialogo scritto. Quindi è una forma in realtà molto di apertura e molto di sviluppo della lingua stessa, che viene presa eccetera 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 e riproposta all'interno non soltanto del mondo del lavoro, delle amministrazioni appunto pubbliche, ma all'interno della vita quotidiana delle persone. Cioè, cosa devo fare? Devo dire il laboratorio informatico, non computer? Quindi alla fine chi se ne frega, nel senso, ma sì, vabbè, cioè provateci, ma intanto le persone avranno sempre una cosa in mano, d'accordo? Che è la lingua. La lingua è fatta dal popolo, dalle popolazioni e dai popoli tutti. Quindi è inutile. Ci avete provato nei primi del Novecento? Goffamente tentate con una nuova spinta nazionalista di riproporre questa italianizzazione almeno nell'amministrazione in questo momento, ma anche già nelle scuole, si evince dall'ultimo appunto articolo della proposta di legge. Insomma, no, non ce la farete, è inutile. Vabbè, è tardi, io vado a prendermi un cocktail e mi vado a mangiare un toast. Ciao, al prossimo caffè!